No, no, poi non mi aspettavo che stasera ci fosse così tanta gente, a parte che le abitudini di Vallabia non le conosco più, perché stasera c'è anche il Milan in televisione, che fa la Coppa Campione. Adesso qualcuno si alza e dice portami il Io ho un'antica radice in Vallabio, perché essendo nato all'inizio della guerra, i miei nonni si sono trasferiti qui d'alleluia. E sono stato lì fino a 14 anni, cioè durante l'estate, naturalmente. Per cui è la mia seconda patria, questo luogo. E ci sono qui molto volentieri. Ecco, non lo so, vediamo un po' se riuscirò ad essere. Ecco, lui lo conosco bene. Esauriente rispetto alle vostre aspettative. So che avete già cominciato a parlare della dottrina sociale della Chiesa, vero Don Achille? Ne avete già. Come? Ecco. Cominciamo dando per scontato che la risposta a voi la sapete già dare, ma non è quello che io vi domando, ovviamente. Cominciamo magari entrando nell'argomento col chiederci che cosa è la dottrina sociale della Chiesa. Già Don Achille prima stava accennando a qualcosa di questo genere. Ecco, noi l'abbiamo impostato, i titoli gliel'ho mandati io, no? La dottrina sociale della Chiesa nella attualità. È importante questa cosa, nella attualità. Non stiamo andando a ripescare un passato, ma stiamo dicendo che cosa è la dottrina sociale della Chiesa oggi, nella nostra società, nell'attualità del rapporto tra fede, cultura e società. Che cosa è allora? Tentiamo di rispondere dicendo che la dottrina sociale della Chiesa è il pensiero, tant'è vero che per un po' di anni si è smesso di chiamarla dottrina, ma si è chiamato pensiero, pensiero sociale della Chiesa. Poi Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II ha rilanciato il termine dottrina, che ha un suo significato preciso. È il pensiero del credente cristiano, pensiero che nasce dal rapporto tra la parola di Dio, fondamentale, e la vita sociale, altrettanto fondamentale. In questo rapporto la mediazione è della mediazione, in questo rapporto tra la parola di Dio e la vita sociale, il soggetto della mediazione è la Chiesa, che ne è protagonista e interprete. Noi siamo la Chiesa, attenzione, non sto parlando del Magistero e basta, noi siamo la Chiesa. Allora, se il soggetto è la Chiesa, allora quel pensiero si evolve in rapporto alla presa di coscienza della Chiesa circa la vita sociale. È stretto questo legame con la vita sociale. Si tratta dunque di un pensiero storico. Il pensiero sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, non è una verità di fede. È un pensiero storico che prende forma nei mutamenti della cultura, nei mutamenti sociali e civili. Prende forma lì, si struttura all'interno della società. Non è cioè una dottrina, chiamiamola previa, messa all'origine di tutte le cose, alla quale il fenomeno sociale che consegue a questa dottrina deve conformarsi a quella, sto dicendo una cosa di grande attualità, perché se pensiamo alla tendenza prevalente dello Stato islamico, ecco, è proprio questo, no? Il conformismo non è una critica che sto facendo, è un dato oggettivo, no? È un conformarsi a una dottrina precedentemente stabilita. Su questa si forma lo Stato. Per noi non è assolutamente così. È invece un riflettere che ha la storia come luogo nel quale nasce e cresce. E non so se è importante questa precisazione per capire che cos'è il pensiero sociale della Chiesa e per capire perché cambia. Infatti la Chiesa, fin dal suo nascere, formula degli insegnamenti sociali, la Chiesa. Pensate agli Atti degli Apostoli. Non so se li avete fatti anche come gruppi di ascolto qualche anno fa. Ecco, pensate agli Atti degli Apostoli. E se andate a rileggerli, a rivederli, si vede proprio la Chiesa che si forma nella società. E questi insegnamenti sociali, che hanno quell'origine lì, assumono poi una forma sistematica, ufficiale, nell'Ottocento, cioè nell'altro secolo, il secolo nel quale il mutamento dei principi sociali è tale da indurre la Chiesa a produrre dei testi di natura dottrinale. Prima non c'erano, da questo punto di vista, dal punto di vista sociale. La Chiesa ritiene di dover cominciare a lavorare in modo sistematico su quel tema lì, sul tema sociale. E il tutto parte dalla famosa enciclica di Leone XIII sulla questione operaia, la Rerum Novarum, che è del 1891. Questa è la vera origine della dottrina sociale della Chiesa. Da qui prende consistenza sistematica, appunto, la dottrina sociale della Chiesa, che, ispirandosi, come dicevamo, alla parola di Dio, si incarna nella storia, si rende comprensibile, si rende comunicabile e arriva ogni volta ad andare al di là, a trascendere le specifiche forme storiche. Cioè tende, a motivo della sua ispirazione, tende a non identificarsi in delle soluzioni definitive. Anche questo è uno dei passaggi fondamentali. Non si identifica in situazioni, in soluzioni definitive, ma è un pensiero, è un ragionamento, è un sistematizzare le cose in modo tale che la strada sia sempre aperta per andare oltre, per andare verso una emancipazione provvidenziale, di cui la Chiesa deve tenere conto. È una strada aperta. Non vengono date delle sentenze definitive, ma soltanto dei pensieri che si sposano, si coniugano con la realtà storica del momento. Il pensiero sociale della Chiesa quindi non è una ideologia. Questo diciamolo anche se qualcuno dovesse, tra quelli che criticano le posizioni della Chiesa, non è, ecco, dovesse dire che è un atteggiamento ideologico, non è per niente una ideologia, ma è una idealità sul percorso escatologico della salvezza cristiana. Cosa vuol dire? Nei rapporti umani, saper andare sempre oltre, per ritrovarsi alla fine nella dimora del Padre. Infatti, in un primo tempo, la dottrina sociale della Chiesa è arrivata a porsi come terza via. Mi spiego subito cosa vuol dire. Una via di mezzo tra il liberismo e il socialismo collettivista. È chiaro, no? Erano le due ideologie, a un certo punto prevalenti e contrastanti. La Chiesa, il pensiero sociale della Chiesa si è messo in mezzo, ma questo è stato un passaggio che è stato giustamente superato. È stato superato esattamente dalla Sollicitudo Rei Socialis del 1987, che è una enciclica di Giovanni Paolo II, scritta nel ventesimo della Populorum Progressio di Paolo VI. Ecco, perché? Perché è stato giusto superare questo aspetto? Perché tentare di risolvere in quel modo il conflitto sociale tra due posizioni opposte finiva per trasformarsi in una posizione ideologica analoga a quelle altre due. Mentre la spinta che viene dalla fede, deve condurre a mostrare la via di accesso alla verità ultima della vita sociale. Verità che non può mai identificarsi definitivamente in una soluzione intermedia. Non può. Una soluzione intermedia, pur nobile che sia. Ecco. Siamo andati ben al di là, penso, della definizione, ma come si può intuire siamo già nel pieno contesto del rapporto tra fede, cultura e società, a partire dunque dalla parola di Dio. Sì, te l'ho già chiesto prima, ma fate i gruppi d'ascolto qui a Ballabio?
Qualche tentativo,
ecco. Beh, noi li facciamo, io ne seguo circa 25. Quest'anno ci si incontra sul libro del profeta Amos. È un libro che alla prima lettura ti lascia interdetto, dici, ma cosa vuol dire quella roba qui? Però poi, se, quando si spiega, viene fuori una cosa bellissima. Del profeta Amos, la profezia. Cos'è la profezia? La profezia è l'intervenire di Dio attraverso un uomo, perché la concretezza della vita rimanga conforme al privilegio dell'alleanza, rimanga conforme al percorso della salvezza. E cosa succede? Che Amos denuncia il popolo di Israele, la degenerazione che c'è nel popolo di Israele, l'ingiustizia dei potenti che conduce inevitabilmente ad una autocondanna a delle cose disastrose, l'ipocrisia che inquina la convivenza, denuncia tutte queste cose, ma non attacca in sé le istituzioni pubbliche. È interessante questo. Denuncia tutto questo malaffare, ma non attacca l'istituzione. In altre parole, le istituzioni sociali fanno parte della realtà salvifica. Purché? Ecco, purché? La libertà dell'uomo, dell'essere umano, le gestisca nella ricerca del bene. Altrimenti divengono strumenti della iniquità e dell'ingiustizia. È chiaro? Ma in sé sono parte della realtà salvifica. E in quanto tali, la profezia non le attacca. E allora, parlando di profezia, dobbiamo dire che Gesù è il compimento della profezia. Quali sono allora gli atteggiamenti? E da qui, siccome è alla parola di Dio che dobbiamo riferirci, qualche cenno lo dobbiamo fare per capire la radice di questo nostro pensiero, pensiero sociale della Chiesa. Gli atteggiamenti di Gesù quali sono? Nei confronti di una società nella quale è inserito, che è una società particolarmente complicata. Bene, se siete d'accordo, ma dovremmo esserlo, se abbiamo in mente abbastanza bene come si evolve il passaggio dei Vangeli, Gesù non si pone in una posizione antitetica né all'autorità giudaica né al potere romano. Non si pone contro. Non sottrae neppure i propri discepoli dalla storia. Ma neppure, se vi ricordate, li inserisce come gruppo rivoluzionario, anche se all'interno ce n'era qualcuno che proveniva da lì. Ma Gesù non accetta questa dimensione. Il punto di partenza della missione, della predicazione di Gesù, e dunque l'atteggiamento suggerito ai discepoli, qual è? È l'accettazione, il punto di partenza, è l'accettazione del quadro sociale esistente. Quello lì, quello che è. Il giudizio espresso da Gesù muove sempre da un coinvolgimento con la realtà sociale. Io sottolineo queste cose perché Gesù è il nostro maestro, è il nostro ispiratore per chi lo desidera, sia chiaro. Non si ispira a una separazione da essa, ma al coinvolgimento nella realtà. La sua è una presenza critica. Critica non vuol dire che si pone contro, eh? Critica vuol dire che entra nella dinamica della storia. E Cristo rifiuta che la propria autorità spirituale, sia intesa anche come autorità sociale e politica. Cristo lo rifiuta apertamente. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa è un testo interessante, non so se l'avete già consultato, preso. È interessante perché la dottrina sociale della Chiesa, prima di questo testo, era distribuito su un numero incredibile ormai di volumi e di riferimenti proprio, no? Encicliche, interventi, eccetera. Questo è un testo che riesce a sintetizzare le cose e a riprogrammarle attraverso i titoli, no? Si parla di bene comune, si parla di società, ecco, no? All'interno di questo, sotto questi titoli, troviamo lo sviluppo del pensiero sociale della Chiesa. Quindi è un testo che, se interessa a qualcuno, è decisamente ben fatto. A questo proposito, il compendio della teoria sociale della Chiesa, Gesù, il Messia promesso, ha combattuto e sconfitto la tentazione di un messianismo politico caratterizzato dal dominio sulle nazioni. L'ha combattuto, non l'ha accettato. Ai discepoli, che discutono su di loro chi sia il più grande, il Signore insegna a farsi ultimi e a servire tutti. Ma guarda un po'. E sempre questo compendio dice: Gesù rifiuta il potere oppressivo e dispotico dei capi sulle nazioni e la loro pretesa di farsi chiamare benefattori. Rifiuta questo, ma ma non contesta mai direttamente le autorità del suo tempo. È interessante questo fatto, no? Si può prendere posizione decisa, importante, critica anche da ogni punto di vista evolutiva, ma senza attaccare quella che è l'istituzione in sé per sé. E a questo proposito, è un argomento questo che abbiamo utilizzato diverse volte, per esempio quando si parlava della Costituzione europea. A questo proposito, dicevo, emerge come forse il dato più significativo per la comprensione dell'insegnamento di Gesù sulla realtà sociale e sulle sue autorità. La vicenda famosa del tributo a Cesare, Matteo 22, viene messa in evidenza l'analogia e la diversità, dei due versanti, quello politico e quello religioso, analogia e diversità. Cosa dice quel versetto? Rendete a Cesare, rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Lo conosciamo tutti, no? Cioè il regno di Cesare può chiedere la moneta, si parlava di soldi, può chiedere la moneta, espressione dell'ambito socio-politico, economico, che gli compete, insieme alle istituzioni, le leggi, le dinamiche da cui queste cose dipendono. Anche perché nei confronti dell'autorità pubblica, come soprattutto nei confronti di Dio, noi siamo coloro che ricevono, e quindi è giusto che rendiamo. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E in più la fede cristiana è apertura verso l'alto, dunque, verso l'altro, dunque, anche verso l'istituzione pubblica, Questa è l'analogia. La differenza? Bisogna superare l'idea, tante volte emersa nella storia, di sacralizzare la società. Questa deviazione il popolo cristiano l'ha compiuta tante volte nella storia. Di sacralizzare la società, cioè di far coincidere l'istituzione sociale con quella religiosa. È una cosa assolutamente sbagliata per noi eredi di Cristo. La comunità cristiana nasce, citavo gli Atti degli Apostoli, non come una organizzazione staccata dal contesto civile. Anzi, semmai, ciò che la distingue è l'attesa del regno di Dio. Infatti, in quel periodo, che cosa dice Paolo ai Filippesi? La nostra patria è nei cieli. Questo significa che il cristiano non sacralizza la realtà umana, ma addirittura ne valorizza l'autonomia, perché essa, la realtà umana, sia il luogo nel quale ciascuno esercita e matura le proprie convinzioni. Ci siamo mai posti una domanda? Ci siamo mai chiesti come mai è scattata la persecuzione romana contro i cristiani? Ci siamo posti quella domanda qui. È una cosa ingenua addirittura, secondo me, questa domanda, ma è una risposta che forse è difficile ricevere. in genere, così ho sperimentato. Perché i romani hanno perseguitato i cristiani a un certo punto? I romani, autori del diritto, ancora oggi citati come tali, ero con Casavola, ex presidente emerito della Corte Costituzionale in Porto di Tempi, poco tempo fa, e gli chiedo mai, vieni a trovarmi perché dobbiamo mettere insieme, dice no, non posso, perché? E dice perché devo andare in Cina a fare, a parlare del diritto romano. La miseria. In Cina, adesso, no? Per dire quanto è ancora di attualità. Bene, i romani sono gli autori del diritto. E sappiamo benissimo che non contestavano le tradizioni locali, anzi addirittura ne garantivano l'esercizio, esercitando la propria autorevolezza, stando al di sopra. Pensiamo alla vicenda di Gesù, no? Gesù, i sacerdoti e i farisei, Pilato, quando Pilato interviene, quando c'è da decidere se ammazzarlo o meno, insomma, perché per tutto il resto potevano decidere gli ebrei, quindi avevano una loro autonomia, lasciata proprio esplicitamente dal dominio romano. Che cosa succede però? Mica tanto tempo dopo. Succede che Nerone, per rafforzare l'egemonia imperiale, dunque per motivi politici, autoproclama l'immedesimazione della persona di Dio con la persona dell'imperatore, esigendone l'adorazione. È chiaro, no? I cristiani rifiutano questo connubio mostruoso, pur dichiarandosi, ci sono degli scritti bellissimi di quell'epoca, dei primissimi papi, successori di Pietro, che scrivono all'imperatore dicendo noi siamo dei cittadini fedeli, paghiamo le tasse, ci facciamo arruolare, siamo nella dimensione sociale, nel modo più completo e coerente. Sono collaboratori dell'autorità civile, però dicono noi adoriamo il nostro Dio, non possiamo adorare l'imperatore. E così vengono perseguitati. Per questo vengono perseguitati, perché sanno, il cristianesimo sa distinguere in maniera precisa tra questi due aspetti, tra la fede e la politica. Ed è una prerogativa nostra, alla quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Difficile da praticare, perché ogni momento ha delle complessità, questo poi ai giorni nostri è tremenda un po' la cosa, però è un principio al quale dobbiamo rifarci. Guai se andiamo qui. È dall'origine che questa distinzione, non questa contrapposizione, non è una contrapposizione, anzi, ma questa distinzione fin dall'origine del cristianesimo è attuata. E dunque è sacrosanto affermare che la laicità, attenzione a questa bellissima parola, che la laicità è una fondamentale virtù che il cristianesimo ha introdotto e ha allargato nella storia. Possiamo dire che il cristianesimo magari non è l'unico, perché già nell'antica Grecia c'era già una distinzione tra questi due campi, ma il cristianesimo è veramente quello che ha introdotto il senso profondo della laicità nella cultura e nella società. Non è che nei 2000 anni di storia della Chiesa, per la Chiesa sia stato facile applicare Questa è eredità, anzi, anzi. Tante volte la Chiesa è andata contro questo principio fondamentale. Ma non mi importa, non è una critica che voglio fare, è una presa d'atto. Noi siamo fatti per crescere, sempre. Ecco, nella modernità, la distinzione tra appartenenza alla fede e appartenenza alla cittadinanza si è manifestata con un vigore progressivo nella mentalità della gente. Quando parlo di modernità parlo dall'Ottocento in su. Oggi è di grande rilevanza questa distinzione. Siete d'accordo che è di grande rilevanza? Pensiamo alle tante critiche che arrivano tutti i giorni. È un elemento rivendicato con forza, anche, e purtroppo talvolta anche con esclusività. Nel linguaggio comune, infatti, io tento sempre di rilanciare la parola laico dal punto di vista della sua positività, ma nel linguaggio comune laico, notate, no, che equivale spesso a non credente. Non è vero, non è giusto. Noi siamo laici, nel senso autentico del termine. Quale può essere una definizione di laicità? Allora, laicità è saper distinguere tra fede e politica nell'unità della stessa persona. Nell'unità della stessa persona. Noi siamo il luogo nel quale si compie questa unità, che non rifiuta la distinzione, anzi, proprio perché all'interno di ciascuno di noi, noi siamo in grado di, dobbiamo essere in grado di saper distinguere tra questi due campi. Dunque, se è così, il valore della laicità riguarda tutte le persone, credenti e non credenti. È un valore che riguarda e deve riguardare tutti. Le istituzioni pubbliche, con il passare del tempo, si sono progressivamente laicizzate, cioè hanno eliminato l'intervento diretto nei contenuti, nei giudizi, l'intervento diretto dell'autorità e dei principi religiosi. Progressivamente eliminati e hanno aperto alla libertà religiosa. È interessante questa cosa, no? Perché sapete che la libertà religiosa all'inizio, quando questo concetto è diventato di dominio pubblico, è diventato di un elemento social-politico, la Chiesa si è opposta all'inizio. Come dice, la libertà religiosa la Chiesa si oppone, certo, perché oggi noi abbiamo per scontato che libertà religiosa sia un grande valore, ci mancherebbe, no? Ma all'origine libertà religiosa voleva dire che a tutte le religioni è data la possibilità di essere esercitata. E allora la Chiesa Cattolica ha detto no, momento, siamo noi soltanto quelli che hanno questo diritto. Sto semplificando le cose, no? Però questo aspetto è stato superato, poi è stato superato subito. Ma all'inizio c'è stata una reazione di questo genere. Sottolineo questa cosa non per dire una banalità o un pettegolezzo, ma per dire quanto la laicità non sia così facile da acquisire e da vivere. Perché tutto questo è positivo. Se non che la mentalità laica è andata radicalizzandosi, sorretta da forti pensieri filosofici e affini. Non ne cito neanche uno, cito solo dei nomi, ma pensiamo a Nietzsche, alla filosofia di Nietzsche, pensiamo a Freud e alla sua psicologia, sono filosofie, sono psicologie, che si pongono in netta contrapposizione con la fede. Pensiamo all'economia, ma non è soltanto un economista, ma è soprattutto un filosofo, a Marx e alla sua contrapposizione, no? Occhio dei popoli, addirittura la religione. Pensiamo a Darwin, alla scienza, allo scientismo poi di Darwin, no? L'evoluzionismo che si è contrapposto al creazionismo. Solo un accenno, no? Ma che cosa è avvenuto? Lì hanno sbagliato tutti. Perché? Perché Darwin ha... la Chiesa, di fronte alla teoria di Darwin, l'uomo nasce dall'evoluzione, nasce dalla scimmia, eccetera, nasce dall'evoluzione, la Chiesa ha detto no, la Bibbia dice che l'uomo nasce perché è stato creato da Dio. E quindi le due cose si sono contrapposte. La Chiesa ha sbagliato, perché questa sì era una vera ingerenza, un'interferenza all'interno della oggettività della scienza o del contesto scientifico. La Bibbia non è scientifica. Ha contestato allora. Bene, Darwin ha commesso lo stesso errore, perché a un certo punto, parlando di evoluzionismo, è passato dalla scienza al dire dunque l'essere umano non è stato creato da Dio, dunque Dio non esiste. Ha commesso lo stesso errore. Si è fatto ingerente all'interno della fede, mentre le due cose dovevano rimanere assolutamente distinte. Ecco, tutto questo ha determinato la radicalizzazione, dicevo, della laicità, che ha un termine affine, che si chiama laicismo. Ecco, laicità e laicismo sono due cose diverse. Il laicismo è passare da una prassi che distingue, come abbiamo visto, e avvalora i due ambiti, quello religioso e quello civile, e passare da quello a una ideologia per la quale la religione è un elemento intrusivo nella gestione pubblica della società, dunque da combattere o, al limite, se proprio vogliamo, da emarginare. Al massimo può riguardare la coscienza interiore di ciascuno, punto e basta, però che non esca da lì. Addirittura nel laicismo la laicità può diventare una specie di dogma, una visione delle cose alternative ai principi della fede religiosa. L'esempio più clamoroso, fa parte della nostra storia, no? L'esempio più clamoroso di questo l'abbiamo nei totalitarismi, di tutte e due le parti, di destra e di sinistra. E poi oggi è molto diffuso, non so se siete d'accordo, ma è molto diffuso nel radicalismo. E io direi anche inchiusa la religione come elemento di opposizione etnica. Io sono cristiano perché credo in Dio. Anzi, sono cattolico, non perché credo in Dio, ma perché il dichiararmi cattolico mi autorizza a contrappormi a chi cattolico non è. Sono un po' le cose difficili del nostro tempo. Non voglio scendere, non voglio essere banale, ma pensiamo alle polemiche che ci toccano da vicino. Cioè, i crocifissi nei luoghi pubblici. Quanti problemi creano? C'è chi li vuole mantenere, ma perché appunto magari fanno parte, non perché corrispondono ad una autentica tradizione religiosa, e questo giustifica il mantenimento. Però ci sono anche tante altre idee. li voglio mantenere perché fanno parte di quella entità attraverso la quale mi posso opporre a coloro che non lo vogliono. Quindi c'è di mezzo anche su questo una specie di radicalismo, c'è di mezzo una difesa equivoca. Pensiamo ai simboli religiosi, cioè io sono per il mantenimento dei crocifissi, ci mancherebbe altro, ma proprio perché ci credo. Ecco. E questa fede fa parte della nostra entità. Pensiamo ai simboli religiosi proibiti in Francia, sono un bel problema, perché l'idea è quello di dire no, che conta è la libertà. E quindi per andare in coerenza con la libertà bisogna eliminare tutto ciò che si manifesta come posizione di parte. E allora la prima cosa da eliminare sono i simboli religiosi, che non sono soltanto i simboli musulmani, sono anche quelli cristiani, cattolici. Pensiamo, che so, al referendum sulla fecondazione assistita. Ma io lo cito soltanto per questo, l'ho già fatto anche in altre occasioni, perché non voglio entrare nel merito dello stesso, ma per dire che l'intervento da parte della Chiesa, di Ruini, eccetera, come è stato valutato? È un'interferenza, è un'ingerenza della Chiesa, non che non doveva assolutamente entrare in questa tematica. Poi, poco tempo dopo, è stata modificata la Costituzione dall'attuale governo e andremo a un referendum su questo, fra non molto. Le stesse persone che avevano disapprovato la Chiesa che era intervenuta per l'astensione sul referendum della fecondazione assistita, le stesse persone hanno detto: brava Chiesa, hai fatto bene a intervenire contro questa modifica della Costituzione, perché c'è stato un accenno abbastanza preciso da parte della CEI e contraddittorio su questa posizione. Allora, chi aveva contestato alla Chiesa l'ingerenza in un determinato settore adesso ha fatto bene in un altro. Allora, che cosa conta in queste prese di posizione? Conta quello che interessa a me. E allora strumentalizzo l'altro in rapporto a quello che a me fa comodo. È una dinamica purtroppo molto diffusa nel nostro tempo. Così come i dissidi intorno alla legge 194, non entro nella stessa, però no a interventi in difesa della nascita. Perché? Sì alla legalizzazione, ho sentito un politico che in TV diceva questa cosa, sì alla legalizzazione dell'aborto perché evita la clandestinità. È vero, questo è un dato positivo se vogliamo prendere la cosa in sé, è vero, ma come si fa a dire che il valore di una cosa del genere consiste nel fatto che viene evitato l'aborto clandestino? Io non entro nel merito della cosa, ma voglio solo dire che, voglio solo pronunciare una domanda a questo proposito. Ma c'è ancora l'aspetto morale? C'è ancora un aspetto morale? Punto di domanda. Fa parte della nostra sensibilità l'aspetto morale? Poi rispondi come vuoi. Hai il diritto di farlo. Ma c'è un aspetto morale. Si può usare un argomento come quello che ho sentito per dire la validità di un provvedimento? È incredibile, secondo me. Tocca gli aspetti etici e morali. Sono quelli che contano. Un'altra piccola cosa che mi ha un pochino, anzi molto scioccato, le Olimpiadi invernali a Torino. Vi ricordate qual è la sciatrice italiana che non ha partecipato, come si chiamava? Isolde Kostner. Perché non ha partecipato? Perché non voleva mettere a repentaglio La gravidanza, o no? L'ha detto bello chiaramente, no? Allora, proprio per questo fatto, per questa sua dichiarazione, è partita una ammirata approvazione da parte dell'assistente ecclesiastico degli sportivi. E sicuramente non è partita soltanto da lui un'approvazione. Bene, questa presa di posizione, questo dire ma brava sta ragazza, ha fatto bene, è stata rabbiosamente giudicata da parte di alcune laiciste come molesta intrusione della Chiesa. Le ho sentite e le ho lette. È incredibile. Non so se ho reso l'idea. Il fatto che uno abbia detto non partecipo alle Olimpiadi, cioè rinuncio a una cosa per salvaguardare la nascita di mio figlio, la vita di colui che porto in seno, questo è. L'apprezzare una cosa di questo genere, come si fa a contestare? Come si fa? Eppure, oggi, si usa. Prima che diventasse Papa, il cardinale Ratzinger ha scritto un librettino, non c'è Ratzinger, ma è lettera, la Congregazione per la Dottrina della Fede, era lui il capo, e l'ha scritto lui, la collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. Non ha avuto quasi nessuna risonanza. È un librettino bellissimo. E io ho sentito e letto degli apprezzamenti notevoli da parte di molte, soprattutto donne, non credenti. Degli apprezzamenti che dicevano, belle cose, decisamente, un passo avanti, ci piace questa cosa. Bene, altre, ho letto e ho sentito che dicevano è una roba da buttare via, perché non si parla a favore di aborto, di eutanasia, di matrimonio gay, di donne prete, eccetera, no? Sono due argomenti diversi, però visto che non si parla e non si parla favorevolmente di queste cose è una porcata. L'ha buttato via. Si arriva cioè a pretendere che la religione, questo è il laicismo esasperato, a pretendere che la religione, per giustificarne la sopravvivenza, vuoi proprio esistere, allora devi metterti al servizio dei principi laicisti. E cioè è la pretesa che il Papa e tutti coloro che ci credono scriva dei libri, pronunci dei discorsi, delle omelie, nelle quali dice ok a tutte queste cose, che sono contro la mentalità, la morale, l'etica cristiana. È una pretesa, cioè che uno la pensi in maniera diversa, ha tutto il diritto di farlo. Se non dicessi questo, sarei in contraddizione con quello che ho detto fino adesso. Ha tutto il diritto di farlo, ma non ha certo il diritto di pretendere che chi si dichiara credente debba utilizzare le stesse convinzioni. Perché, e questo l'ho detto, forse ho fatto male, ma in una riunione ho lasciato lì la gente così, poi qualcuno mi ha anche preso in giro, ma poi mi sono davanti a qualcuno che poneva, si poneva in questo atteggiamento. E gli ho detto, sai, è come se lo dicessi a Bonino e Pannella, insomma, no? Dicessi, ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Ma ti sei confessato, ti sei comunicato? Dice, ma sei scemo, appunto. È come se noi, in maniera analoga, il credente, dovesse dire a questi personaggi che hanno diritto di parola se prima però si confessano e si comunicano. Cioè è un'assurdità, è una cosa improponibile, è una cosa... Questo è l'atteggiamento che spesso si assume nei confronti delle prese di posizione cristiane. Noi non prendiamole, per carità, quelle posizioni qui. Non prendiamole, mi raccomando, no? Però il denunciare che vengono prese in questa maniera credo che sia anche doveroso. Tutto questo ci fa capire che per un cristiano è difficile è impegnativo l'equilibrio tra coerenza con la fede, appartenenza alla Chiesa, partecipazione alla vita pubblica. È difficile l'equilibrio. È un equilibrio precario perché molti di noi sono tentati di assumersi decisioni estremistiche, o relegare la fede assolutamente nel privato, non c'entra niente con tutto il resto, o invece addirittura arrivare a proporre programmi cristiani, opporre programmi cristiani a posizioni politiche. E allora dobbiamo saperci domandare che cosa significa vivere e rispettare la laicità, cioè chi si riconosce nell'identità cristiana deve cedere al compromesso, deve darsi al conflitto, deve isolarsi o deve partecipare all'azione comune. Ecco, il riferimento finale è proprio questo, è il contesto della cittadinanza, la cittadinanza, ciò cui ricondurre l'approccio dei concetti di fede, di cultura e di società. Perché la cittadinanza del cristiano, che cos'è? È servizio al mondo, nella prospettiva del regno. Sono due i capisaldi di riferimento. Ispirare la vita a Cristo significa differenziarsi dalla logica mondana, cioè ricercare la via del regno, ma non significa per questo isolarsi dal mondo. Anzi, il mondo che cos'è? Il luogo nel quale il Padre ha compiuto in Cristo la rivelazione e la salvezza. È il mondo. Il mondo, il regno, non è di questo mondo, ma si realizza, il regno si realizza nel presente attraverso la relazione tra le persone. Per questo Cristo si è fatto uomo, si è fatto persona, per stabilire la legge nella reciprocità del perdono e dell'amore. Il regno non coinciderà mai con alcun modello di società, ma l'obiettivo del regno si realizza attraverso un progressivo, provvidenziale cambiamento delle forme umane di vita. La promessa di Dio e la politica trovano sintesi nel mondo. Pensiamo ad Abramo, sempre per ricollegarci alla parola di Dio come nostra fonte. Il popolo di Israele cosa riceve? La promessa della terra, la generazione e la benedizione di Dio, il dire bene di Dio, cioè sono gli elementi essenziali con cui il popolo di Israele può partire verso il regno, verso la salvezza. Eppure ha continuamente bisogno di essere riportato sulla strada dell'alleanza. Ho citato prima Amos, ma la profezia è tutto così. Il cristiano dunque deve continuamente conformarsi a Cristo, sono parole di Paolo, conformarsi a Cristo per vivere in modo coerente in un contesto storico di cui si attende il compimento. Il cristiano allora nella società si identifica nella accettazione delle regole politiche e nel coltivare in esse le virtù che ricercano e accolgono il regno. E così si può riqualificare la laicità come modo di condividere la condizione umana senza mai immedesimare il cristianesimo in nessun risultato. Quest'anno viene celebrato il 40° della Gaudium Spes, Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, così si chiama. No? il giorno 5 di maggio a Lecco ho invitato un teologo laico, nel senso che non è un prete, no? Insegna alla facoltà teologica di Milano, Verdottino, a parlare sulla Gaudium et Spes, non so ancora dove, però mi ha detto di sì, e poi quindi organizzeremo questo incontro che sarà molto interessante. Ecco, nella Gaudium et Spes si dice che alla coscienza del credente è affidata la mediazione tra le istanze del regno e le scelte terrene, le scelte temporali. E dunque il cristiano ha il dovere di formare in continuo la coscienza sull'evolversi della storia e con riferimento alla parola. Questa è la responsabilità del laico cristiano. E la laicità così intesa e praticata diventa il terreno sul quale si possono incontrare i diversi orientamenti culturali sul quale si può e si deve incontrare l'altro, a qualunque dimensione appartenga.